La recensione di Parad.
Sicuramente un compositore forse un po' sottostimato rispetto ai grandi della musica europea. Stiamo parlando di Jan Sibelius, che qua abbiamo ascoltato in un estratto dal suo concerto per violino in re minore opera 47 con Wildefrang, la VDR, l'Orchestra Sinfonica di Colonia della VDR e Thomas Sondegaard alla direzione, tutto estratto da un disco della Warner Classic. Questo ci dà lo spunto per parlare insieme alla nostra Luisa Sclocchis di un libro a lui dedicato, recentemente uscito e pubblicato per l'editore, dall'editore Zecchini di Varese. Buongiorno Luisa, come stai?
Buongiorno Claudio, bene, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, di che cosa si tratta?
Esatto, dunque la recensione di oggi riguarda un libro che appunto, come tu accennavi, è quello che si chiama Jan Sibelius, dei ghiacci e del fuoco, vita e musica, ed è edito da Zecchini e l'autore è Alessandro Zignani, scrittore, musicologo e germanista. Ha pubblicato finora oltre 40 libri, di cui 7 monografie su direttori d'orchestra, insomma è un riferimento dei testi di settore, addirittura è considerato da Quirino Principe, o meglio definito, Zignani ormai va considerato un maestro, e devo dire che la ragione, oltre all'ammirazione per la musica di Sibelius e per la figura di questo compositore, la ragione per cui ho segnalato questo testo è anche il fascino di alcune pagine, quindi della scrittura scelta del carattere della scrittura scelto da Zignani per descrivere Sibelius. Infatti ho, come dire, evidenziato alcuni punti che poi vi vorrei proporre. E anche gli
Certo.
ascolti su questa traccia ispirano, come dire, cercano di ricostruire un po' la vita e le opere di Sibelius. Siamo partiti dal concerto per violino, che forse è una tra le pagine più
Più
conosciute a
note, certo.
lui. Esatto. E anche gli esecutori che ho scelto per gli ascolti sono tutti dell'area Nord Europa, quindi tra Finlandia e Norvegia. In questo caso, per esempio, Vilde Frang, violinista norvegese, e questa sua interpretazione del concerto di Sibelius, che secondo me è particolarmente felice, risale ai suoi 23 anni, quindi insomma già rende perfettamente il carattere di quelle pagine, forse molto più di altri. Poi c'è sempre l'annosa questione sulla conoscenza o l'efficacia nel riprodurre un linguaggio maggiore di chi, come dire, respira quelle origini o condivide quelle origini meglio. Quindi stavo parlando del libro. Il libro è strutturato in due parti. La prima riguarda la vita di Sibelius, quindi è abbastanza, come dire, la struttura di per sé è abbastanza usuale, e la seconda la musica, quindi la prima parte dagli anni della formazione e arriva fino ai 3 decenni della fine della sua vita, in cui in maniera molto inusuale lui si ritira completamente dalla scena, decide di tornare alla natura e abbandona la composizione. E la seconda parte invece riguarda la musica, e quindi la musica di scena, corale, i leader, la musica da camera per pianoforte e le sinfonie.
Certo, senti.
In particolare, sì, prego.
Volevo chiederti, Luisa, a proposito della relazione, del rapporto profondo che Jan o Jean Sibelius, come lo si voglia pronunciare, aveva, no? E questo aspetto è in qualche modo descritto, esaltato nelle pagine di questo libro?
Sì, esatto, è proprio a questo che mi riferivo. È il modo in cui Zignani ne riferisce, trovo che sia particolarmente felice. Per esempio, il capitolo finale della vita riguarda i 3 decenni in cui lui un po' abbandona la scena, diciamo così, e si ritira alla vita, insomma, a stretto contatto con la natura, che poi è sempre stata ed è la sua fonte di ispirazione principale. Tanto è vero che in queste pagine, quelle che ho scelto come ascolti, che sono il concerto per violino, ma anche poi un poema sinfonico che Tapiola è la sinfonia numero 1, il carattere della sua musica è particolarmente evidente. Ma tornando al libro, appunto, l'ultimo capitolo della sua vita, sul libro, si chiama Il figlio del silenzio. E adesso come dire, vi leggo alcuni passi che trovo veramente molto ispirati. Gli ultimi 3 decenni di vita di Sibelius furono un enigma anche per lui stesso. Circondato da una sorta di nazione autonoma di figli, nipoti e bisnipoti, conobbe la gioia di svanire al proprio stesso ricordo, come avviene a chi ha per amico il destino che tutto cancella. Ainola non era una casa, ma un osservatorio sulla fine dei tempi. Già queste frasi hanno comunque un carattere di scrittura particolarmente poetico nel descrivere la sua indole, e anche nella descrizione della Finlandia, quindi della terra a cui lui si ispira, in cui lui vive. Terra di laghi e ghiacci, la Finlandia mal si prestava allo sviluppo di un linguaggio fatto di domande e risposte, nato in seno alle conversazioni tra dotti nelle università europee, come quello fiorito in musica con lo stile classico. L'unico frutto genuino del popolo finnico era stato il Kalevala, una saga vichinga intrisa di magia ancestrale, dove gli alberi parlavano ed ogni gnomo sapeva creare mondi con la sola forza dell'immaginazione. Quando Sibelius vi nacque, la Finlandia parlava ancora russo, e qui si contestualizza, si fa riferimento alla società in cui Sibelius vive. Ma trovo che sia un modo di dipingere o di proporre un ritratto dell'artista particolarmente, non solo elegante, ma ispirato. Quindi il secondo ascolto che ho pensato di proporre è appunto il poema sinfonico Tapiola, opera 112, Diciamo che a differenza del concerto per violino che risale al 1903-1905, Tapiola è l'ultima composizione per orchestra di Sibelius e risale al 1926. In questo caso, diciamo che è molto evidente anche la ragione per cui Sibelius diventa simbolo, identità, come dire, una figura simbolo dell'identità nazionale finlandese. Scusate. Il poema sinfonico Tapiola si ispira al Kalevala, come dicevamo, che è il poema epico di metà Ottocento che è a base di poemi e canti popolari della Finlandia, quindi il poema epico nazionale particolarmente amato dal compositore. E nella mitologia finnica Tapio è il dio delle foreste, Tapiola è la sua casa, celata alla vista dall'intricata boscaglia. Questa composizione gli viene commissionata dal direttore di origine tedesca, naturalizzato americano, Walter Damros, nel 1926. Quindi, come dire, questa è l'ultima composizione per orchestra, risale al 1926, considerata di importanza dopo la distruzione dell'ottava sinfonia avvenuta nel 1940. Quindi è l'ultimo dei suoi saggi sinfonici. E lo proporrei appunto, tra l'altro è tratto dal cofanetto di 4 CD di Klaus Makela, anche lui ovviamente, come dire, ispirato forse molto più di altri, vista la medesima provenienza dalle opere di Sibelius, appunto è contenuta, questo poema sinfonico è contenuto nel quarto CD del cofanetto, quindi proporrei l'ascolto se sei d'accordo.
Certamente, quindi caliamoci nell'ascolto di un estratto evidentemente da Tapiola, Jan Sibelius, e ricordo i nostri ascoltatori che insieme a te, Luisa Sclocchis, stiamo presentando il libro Jan Sibelius dei ghiacci e del fuoco, vita e musica. Là si stendono ampiamente le cupe foreste del nord, antichissime, misteriose, meditando i loro sogni selvaggi. Abita in esse il grande dio delle foreste e gli spiriti silvani tessono magici segreti nell'oscurità. Questi sono alcuni versi apposti dallo stesso Sibelius sulla partitura di Tapiola che stiamo ascoltando, da cui abbiamo ascoltato un estratto nell'esecuzione di Klaus Makela con la Oslo Philharmonic Orchestra, e si rivela ancora una volta Luisa Sclochis la relazione tra questo compositore, cioè tra il compositore e il mondo naturale, no? Che come prima giustamente ci sottolineavi è sempre stato, come dire, un punto fondamentale della sua parabola artistica.
Sì, esatto, diciamo che anche in questo caso questo poema sinfonico, esattamente anche nei versi che sono apposti all'inizio della partitura che citavi, è, come dire, abbastanza esaustivo nel proporre il carattere della musica di Sibelius, quindi quello che anche Zignani suggerisce, ossia che la sua musica diventa testimone dell'eternità di una natura primigenia. Per concludere la presentazione dell'opera di Sibelius ho pensato di proporre una delle sette sinfonie. In questo caso ho pensato, intanto le sette sinfonie, sarà proposta la prima, ma rappresentano un passo difficile e originale nella storia della musica, nel senso che hanno un carattere inizialmente intanto molto particolare, questo l'abbiamo sottolineato, che evoca i paesaggi nordici avvolti nella nebbia, ma anche che da prima ha un carattere, ripercorre un po' il sinfonismo di Tchaikovsky e di Borodin, ed è l'esempio appunto della prima sinfonia che sentiremo, sempre tratta dal cofanetto diretto della Oslo Philharmonic, diretta da Klaus Makela. A proposito delle sinfonie, mi sembra interessante anche la descrizione che Zignani ne fa, rappresentando queste opere. Le prime tre riproducono il linguaggio tonale di Tchaikovsky e Dvorak, eppure vi si respira un'aria nuova. Ciò che hanno di diverso è il punto di vista. Sibelius non costruisce le sue sinfonie comportandosi con i suoi temi come un dio con le creature del mondo che ha creato. Sa ascoltare lo spazio intorno a sé, le sue risonanze, il frangersi dei ghiacci sotto la sferza del vento, il rassodarsi della luce al crepuscolo, il respiro misterioso e occulto di creature ancestrali le cui orme, lasciate nella natura, il razionalismo moderno non sa più vedere. Quindi anche questi, come dire, questa descrizione mi è sembrata particolarmente convincente e felice. Quindi la prima sinfonia che sentiremo in chiusura della recensione è invece composta nel 1899, che tra l'altro è lo stesso anno a cui risale la prima idea del concerto per violino, che invece è composto decisamente più avanti. La prima sinfonia è in mi minore opera 39, appunto. In questo caso inizia con una melopea del clarinetto, è particolarmente adatta a descrivere il carattere del compositivo particolare di quest'autore, che, come suggerisce giustamente Zignani, rispetto ai suoi contemporanei è forse sottostimato, ecco.
Certo. Bene, Luisa, allora sulle tue parole noi chiudiamo la recensione, anche la puntata di Parad di oggi. Ricordiamo nuovamente il libro edito da Zecchini, Jan Sibelius, dei ghiacci e del fuoco, vita e musica. L'autore è Alessandro Zignani. Grazie a Luisa Sclochis per questa recensione e buone cose.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.